Eccoci, continuiamo con Radio Tor Italia, l'altro sono io. E logicamente abbiamo il piacere di avere con noi, di condividere questo momento con un attore, comico, cabarettista, insomma una persona che sicuramente ha qualcosa da raccontare, per fortuna, a cui logicamente devo dire il mio grazie speciale, perché con lui riesco a sorridere tanto. Lui è Antonio Cornacchione. Ciao Antonio.
Ciao da Milano a Campobasso. I love you.
Grazie Antonio. Quindi seppur quindi, diciamo, tu comunque hai radici molisane, quindi diciamo ci sentiamo un po' vicini, dai, anche per queste tue radici molisane. Senti, allora partiamo proprio da un discorso legato proprio anche alla comicità, no, di oggi, cioè quanto è complicato oggi far ridere rispetto forse a qualche anno fa.
Ma guarda, complicato, diciamo che tutti i periodi sono complicati per far ridere, però questa domanda ci pensavo proprio ieri, quando mi viene in mente che Totò andava in scena durante la guerra, nelle varietà di Allambra Iovinelli, c'erano i bombardamenti, insomma, la comicità da questo punto di vista non muore mai, anzi, purtroppo devo dire che anche nei momenti di disgrazia più si sente il bisogno di ridere, di evadere, ma da certe situazioni.
Certo.
E quindi c'è la famosa preghiera del comico di Totò, insomma.
Come no?
Io infatti ringrazio sempre tutti gli italiani che hanno sempre votato in modo da far lavorare noi comici, perché hanno sempre mandato al potere dei personaggi mica male.
Senti, ma tu diciamo, quando è che diciamo hai capito, no, di poter fare effettivamente il comico? Ecco, da piccolo comunque c'è stato qualcuno che ti ha detto: guarda, effettivamente Antonio, fai talmente ridere, perché non provi la strada insomma, della comicità? Ecco, che cosa è successo?
Questo me l'hanno sempre detto, sì, ma io in realtà da piccolo sì, facevo, non ero ero un tipo un po' melanconico, devo dire la verità, e poi siccome ero uno di quelli che ho cambiato tante scuole all'inizio e quindi non facevo in tempo ad ambientarmi, che insomma dovevo già cambiare scuola, quindi questo andirivieni un po' si vede che mi ha colpito. Del resto io facevo ridere forse così, non volontariamente. Ad esempio, una volta portai, questo mi piace ricordarlo, perché una volta quando si faceva ginnastica si mettevano le scarpe dentro i sacchetti di plastica dell'S lunga. Quindi non c'erano le borse di adesso, e una volta sono andato a scuola e invece delle scarpe presi un sacchetto identico con però dentro un pezzo di formaggio del Molise. Io andai a scuola e sentivo un certo odore, io davo colpa alle scarpe, dicevo: ma possibile?
Possibile.
E invece era il formaggio.
Non era l'eccessiva sudorazione, insomma.
No, era proprio il formaggio pecorino, proprio il molisano, che c'è un odore particolare. E mi ricordo che incontrai proprio la mia fidanzatina del cuore, che io proprio in quel giorno abbiamo fatto la strada insieme per andare a scuola. E ogni volta che mettevo il sacchetto dietro le spalle si sentiva un odore di formaggio, e io mi vergognavo come un ladro. Poi ho capito.
Solo dove hai capito, certo. Senti, invece parliamo anche un attimo, no, dunque il proprio percorso logicamente artistico, quanto è importante anche incontrare persone giuste nel momento giusto, ma proprio perché certamente uno può avere talento, certamente tanto lavoro dietro, tanto impegno, giustamente, anzi il fatto di mettersi continuamente in discussione, però forse è anche importante incontrare la persona giusta nel momento giusto, insomma, per avere proprio delle occasioni, no?
Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare non come comico, ma di lavorare proprio a Milano negli anni 80, e ci sono un certo fermento. Ogni città c'ha il suo periodo di riferimento che dà dei frutti di artistici. Adesso io dico artistico per modo, insomma, comunque c'è un fermento. Ogni città c'ha il suo: Palermo, Bari, Campobasso. Milano negli anni 80-70, insomma, c'era un bel fermento. Io poi andavo a lavorare all'Olivetti, uh-huh, che era la sede dell'Olivetti, era praticamente a Precotto, sicché io da lavoratore andavo a visitare, cioè magari certe volte non tornavo a casa e andavo direttamente a vedere gli spettacoli di cabaret che c'erano appunto appena sotto la sede dell'Olivetti. E lì mi sono visto tutti gli spettacoli, ho conosciuto Giancarlo. Uh-huh. E poi ho fatto il passo. Io facevo già una scuola di teatro serale. Uh-huh. Durante i miei, diciamo così, durante il periodo dell'Olivetti, quindi poi mi sono buttato a Zing.
Certo, infatti.
È stata una combinazione strana quella che avere.
È vero.
È una combinazione strana, però appunto Milano era piena di questi locali, no? Adesso non ce n'è più, ce ne sono pochissimi, però a Milano in quegli anni lì c'erano tantissimi,
sì.
Sono quasi tutti chiusi, però insomma
è vero perché questa sia per chi logicamente per chi insomma recita eccetera, ma anche per chi fa musica. In realtà ne parlavo proprio qualche giorno fa con Umberto Smile eccetera, quindi parlavamo proprio di questa difficoltà, no? Perché non ci sono più i locali in cui effettivamente avere, no? Questi spazi, questi momenti.
Bravo, dove si fece le ossa. Adesso vai direttamente nei talent,
bello e brutto.
Che se sei pronto bene, se non sei pronto ti puoi far male.
Sì, assolutamente.
O comunque prima o poi ti fai male, questo
sì. è vero. Senti, tu logicamente sei anche autore, hai scritto insomma dei libri come Povero Silvio Bis, insomma, a parte teatro, insomma anche cinema, a parte la televisione, giustamente mi sembra quello che è poi la televisione che ha dato maggiore popolarità. Però ecco, se tu dovessi fare, ecco, lo so che è azzardata la scelta netta, la cosa che più secondo te, ecco, ti fa sentire più a tuo agio, più è la televisione, il teatro, che cosa?
No, la televisione mi piace molto perché massimo risultato meno sforzo. Perché uno dice, ti vede in televisione e dice cacchio, stai lavorando, e in realtà poi la televisione ti impegna pochissimo. E adesso io faccio teatro e lavoro molto di più, solo che lo sanno in pochi.
Sì,
perché purtroppo io lavoro più di prima. In teatro adesso ho scritto anche una commedia, eccetera, eccetera. Però il teatro è sempre lì, lo vedono in pochi e la difficoltà è questa. La televisione è bella per quello, perché in un attimo
lo so,
milioni di persone,
però vedi il fatto che comunque ti giochi tutto, no? In quel minuto e mezzo, insomma questo un po' anche, no, penso che sia, non sia una cosa bella, insomma, no?
Però in televisione è giusto andarci quando c'è un bel repertorio, che quindi poi
puoi
metterlo a frutto, no? Perché se ci vai così dopo puoi avere dei problemi. Io invece per il teatro adesso stiamo facendo una commedia che comincerà a gennaio. Uh-huh. E naturalmente si spera che quelli che mi vedevano in televisione vengano a vedermi anche a teatro e che ci sia il pubblico degli affezionati. Però lo spettacolo è molto bello e quindi io conto sulla presenza di tutti.
Senti, proprio parlando di monologhi, insomma, cioè, quando tu di solito metti su un monologo, ecco, come funziona? Cioè, nel senso che lo testi volta per volta col pubblico, poi fino ad arrivare, diciamo, a una sua dimensione, insomma, che è quella bella, più diretta, più immediata.
Sì, così inizi con un'idea, poi ci lavori, naturalmente le prime repliche servono più a te che a loro, insomma, per capire come vanno le cose, lo metti a posto, fare come un mobile che piano piano va costruito e quindi lo costruisci insieme al pubblico. Certe volte loro non lo sanno, ma fanno da testa. Uno spettacolo cambia moltissimo dalle prime a ultime repliche. Adesso sto facendo uno spettacolo con Sergio Sgrilli, ha debuttato al Teatro della Cooperativa, che è un piccolo teatro ma molto importante di Milano, e quello era molto scritto perché c'erano poche improvvisazioni, però lo spettacolo poi è cambiato anche, è cresciuto anche nel corso del tempo.
Sì, perché questa è una cosa bella, insomma, il fatto che poi c'è un'evoluzione continua, no? ci sia un'evoluzione continua.
Assolutamente sì, anche perché poi questo spettacolo di Don Sergio parla di attualità. Noi l'abbiamo fatto ai tempi del governo come si chiama, verde, come si chiama? Sì, verde e giallo, insomma, insomma sì. 5 Stelle, c'è cioè Salvini, poi è caduto, è arrivato Draghi, poi adesso è. Noi l'abbiamo sempre cambiato, adattato, ma lo spettacolo funziona sempre.
Funziona comunque.
Perché basta dargli una rinfrescata, se non funziona. Perché l'idea di base è bella.
Però ecco, tu pensi che oggi la satira sia sempre diciamo al passo con i tempi o sia anacronistica adesso fare satira in questo momento?
No, mai. La satira ci vuole, naturalmente, poi... diciamo che, come dicevo prima, sotto le dittature la satira campa, perché purtroppo, anzi, è proprio una valvola, cioè uno sfogo dove tu puoi dire quello che magari altrimenti non potresti dire. Certo che non è che può augurarsi la dittatura per far lavorare me, però ci sono anche in altri campi, cioè anche in altre situazioni, voglio dire, la satira è sempre necessaria, è sempre un esercizio un po' di democrazia, in fondo.
Sì, come no. Senti, ma a un giovane che vuole cimentarsi nel mondo dell'arte, della recitazione, cosa diresti, ma non di fare, di non fare mai, proprio per poter mantenere, vedi, anche avere questa vita longeva artisticamente?
Di non fare mai, ma di non fare mai forse di pensare immediatamente al successo e ai soldi. Quelli li fai solo se non ci pensi, se ci pensi troppo non li fai. Cioè, le donne non succede mai. Cioè, intanto di farlo per il piacere di farlo, e poi tutto quello che viene verrà.
Sì. Senti, invece ti è mai, cioè tu di solito ecco scrivi solo testi, cioè hai mai provato a fare anche regia di spettacoli eccetera o solo solo testi, hai lavorato
sui testi? Quando uno fa uno spettacolo, un monologo, anche questo qui che abbiamo fatto per Sergio Sgrilli, un po' uno la regia se la fa insomma da solo per forza, anche se poi magari c'è un altro nome, comunque sempre un fatto di una costruzione collettiva. Io di regie, sì, ho fatto soltanto le regie dei miei spettacoli, ma non quelli di altri, ecco.
Certo. Senti, invece, parlando di tempi, no, tu comunque stai attraversando determinati tempi, no, a livello artistico. Ecco, sei contento di fare, di aver fatto, quindi di fare ancora l'attore in questo periodo, o avresti preferito, che ne so, negli anni 40 fare, non lo so.
A me piacerebbe fare del cinema bello, questa è una roba sempre che ho fatto poco, ho fatto 2 o 3 film e basta, però quello mi piacerebbe, ancora non è successo, quindi spero che tu mi porti bene.
Io guarda, io porto bene, te lo dico sinceramente. Anche perché io faccio un lavoro molto bello e quindi poi lo dirò fuori dietro le quinte, e quindi io sono uno che porta fortuna, quindi me lo auguro, incrocio anche le dita per te assolutamente, per avere occasioni ancora più importanti, diciamo, avere insomma anche a livello cinematografico. Senti, prima di lasciarti, di ringraziarti, insomma, di abbracciarti e logicamente rinnovare l'invito per parlare anche di progetti nuovi, no? Sicuramente in altri momenti. Voglio fare voglio creare una situazione azzardata. Ecco, domani sera tu a cena con Alberto Surdi. Voglio sapere dove lo porti a cena e in questa cena che cosa, ecco, di cosa parleresti, oppure sarebbe una cena tra due persone che non parlerebbero mai di cinema, di recitazione, eccetera, ma proprio così naturale e spontaneo.
Alberto Surdi, mi dici?
Sì.
Cacchio, dici Alberto Surdi? Io ti dico quello che ne pensavo da bambino. Io quando lo vedevo era un'allegria. A me mi faceva impazzire, faceva proprio ridere tanto. Adesso so che questa polemica ve lo meritate Surdi, ma secondo me Surdi ha preso su di sé i peccati di tutti gli italiani. Ha soltanto messo, diciamo così, alla berlina se stesso per mettere la berlina agli italiani. Cioè, quindi si è preso tutti i difetti degli italiani, per cui diciamo, ma tu però non li metti in scena, ma ma non fai altro, ma già metterlo in scena per un bambino è una grande cosa, soltanto capire quali sono questi difetti. E poi lui appunto non ci sguazzava mai dentro, faceva una bella critica, assolutamente. Anzi, io per me Alberto Sordi è stato un grande attore.
Sì, ma infatti ti ho fatto questo esempio perché per me è uno di quelli come Totò, insomma, altri veramente che erano connessi strettamente con la realtà, veramente connessi, no? Cioè, veramente quindi rappresentavano in maniera autentica, no?
Assolutamente,
assolutamente. Quindi.
Dottor Terzilli, quando lo vedi ti fa ancora, lo guardi ancora, ma soprattutto, ma l'altro lato ho visto dopo tanti anni Detenuto in attesa di giudizio, che è quello film di Nanni Loi, incredibile, vabbè, Monicelli quando la grande guerra,
con Gasman, mi sembra, la grande guerra, mi sembra.
Con Gasman, sì, la scena finale dove lui viene fucilato è... per un comico è incredibile, lui faceva veramente commuovere, faceva veramente piangere e secondo me è bellissimo.
No, è vero. Però rispetto proprio al discorso della comicità, hai ragione tu, cioè io per esempio lo stesso, quando ancora oggi vedo scene di attori comici, appunto come hai detto tu, Alberto Sordi o tanti altri, e rido allo stesso modo dopo averlo visto 100 volte, per me vuol dire che quell'attore ha colto nel segno, quindi è un vero attore comico, insomma, cioè il fatto di ridere comunque anche se tu l'hai rivista 10.000 volte quella scena, quindi...
esatto, proprio così, infatti Totò, mi ricordo che leggevo un libro che lui ha lavorato con Alberto Sordi in un paio di film, ma nel primo film dove lui ha lavorato, lui ha visto cosa faceva Sordi e ha detto, è il momento che io ti dia merito e secondo me tu sarai quello che io sono stato fino adesso. Cioè, gli ha passato lo scettro della comicità da un certo punto di vista.
È vero. Senti, Antonio, allora noi per chiudere la nostra chiacchierata, noi siamo in radio, no? Di solito io faccio scegliere una canzone, non lo so, qualcosa che ti possa anche rappresentare in questo momento. Scegli una canzone, quella che vuoi, anche una, non solo, anche una colonna sonora, qualsiasi cosa, scegli qualcosa che vuoi collegare a questa nostra chiacchierata e poi logicamente dopo averla scelta e spiegandomi anche il motivo di questa scelta fare anche una dedica visto che siamo in radio.
Io guarda, vivere senza mai,
sì,
non so se si chiama vivere, però mettiamo questa vivere e la dedico a tutti i molisani, quindi anche a te e a me, a tutti i molisani del Molise e in tutto il mondo.
Guarda, ti ringrazio di questa bellissima dedica, quindi e noi appunto è un invito a vivere, ecco, vedi, col sorriso, vivere con questo sorriso in maniera piena. Grazie ad Antonio Cornacchione, grazie Antonio.
Grazie a te, ciao.